Prima mattina, da lunedì al venerdì alle 7, la sveglia te la diamo noi. L'informazione, l'attualità, l'approfondimento su Radio PNR si svegliano tutti i giorni alle 7. Con Carlo Zeme, molti ospiti e le vostre voci.
Di nuovo in onda su Radio PNR 96.400, di nuovo in onda all'interno del nostro martedì, le 8:34 minuti di questo 7 dicembre 2021, e diamo il benvenuto, il buongiorno direttamente dalla provincia pavese a Filiberto Maida. Ciao Filiberto, buongiorno.
Buongiorno Carlo.
Eccoci qua, Filiberto Maida, direttamente dalla provincia pavese, il quotidiano di Pavia che esce tutti i giorni, Pavia dintorni, la provincia Pavia tutta, ma anche fino a Tortona arriva senza nessun tipo di problema, quotidiano, e quindi correte in edicola finché si può, perché domani, Filiberto, è prevista un sacco di neve, anche a Pavia?
Com'è? Ma io non ci credo, ormai io non credo più alle previsioni del tempo.
Attenzione, tu sei di questo partito, ok, questo è molto interessante.
No, allora, vediamo di metterci d'accordo.
Ecco.
I meteorologi hanno previsto neve.
Ok.
E siamo, va bene. Io però che sono uno che controlla, ma non tutte le previsioni dicono la stessa cosa.
Ecco,
poi
ecco.
Mi dicherà. Però, insomma, voglio dire, vediamo cosa succede domani. Poi,
ecco. E poi ragazzi, domani, diciamo così, io lo dico, per molte persone è festa, tanti ai noi dovranno andare a lavorare, la grossa distribuzione, ma quelli che sono a casa, con calma, ti metti Moon Boot e vai fino in edicola e prendi la provincia pavese, Filiberto. Cioè,
ecco, perché non c'è altro da fare,
non c'è
giù la nevicata di 20 centimetri, se stai in casa, leggi il giornale,
la pipa, qualcuno inizierà a fumare la pipa, solo per l'occasione. Allora, senti, un altro cosa che mi è successa ieri sera: sono andato dal mio stampante di fotografia di fiducia, diciamo,
sì.
Così io amo avere le fotografie ancora di carta, mettiamola così,
certo.
E mi ha detto: sono in gravissime difficoltà, sai, perché non ho praticamente più carta per stampare le foto, perché domani è festa di Sant'Ambrogio a Milano e quindi non me le mandano da Milano, poi c'è l'8 dicembre, e poi le ho chieste al mio fornitore di Pavia e mi ha detto che il 9 di dicembre c'è San Siro, c'è la festa di Pavia, e quindi fino a lunedì tutto bloccato. È vero che c'è la festa di Pavia, Filiberto? Com'è la situazione il 9
di dicembre? Allora, io so che tu vuoi provocarmi, quindi va bene, vado per questo. Sì, anche quest'anno, come sempre, c'è il tiro.
Ok.
La consegna delle benemerenze, eccetera, eccetera. Ma dato che al governo della città di Pavia, sì, come al governo della città di Vigevano, come al governo della città di Voghera e come probabilmente fra qualche settimana al governo della provincia di Pavia,
sì,
c'è la Lega, una parte di quel simpatico partito ha la convinzione, ma non solo loro, naturalmente,
certo.
Ci mettiamo dentro un sacco di partiti, che, come dire, l'attività dei giornalisti sia secondaria,
okay.
O meglio, ritengono che il buon giornalismo sia quello che gli dà sempre ragione.
Okay.
E questo è un, diciamo che è un difetto che è trasversale alla politica, non soltanto. Io lo noto della Lega perché qua governa la Lega e quindi da giornalista noto,
diciamo,
questa insofferenza per le opinioni diverse da chi governa, ma succedeva anche quando a Pavia, per dirne una, governava il PDS, e lo stesso atteggiamento, insomma,
certo.
In questo caso hanno deciso di fare la cerimonia per ragioni di sicurezza, se mancherebbe altro, di permettere l'accesso ai fotografi ma non ai giornalisti.
Insomma,
ora
sì,
i giornalisti a Pavia non sono i giornalisti che troviamo, per dire, al Cupolone o a Milano, cioè, voglio dire, ci saranno 3-4 persone e quindi magari potevano farli accedere, o 5-6. Hanno scelto invece la diretta TV, che immagino sia una sorta di soluzione. Il problema è che il racconto fatto da un giornalista presente è ben diverso da una diretta televisiva.
Sì.
Per chi ha studiato come me l'informazione e ne ha scritto, ti posso garantire che è molto più vero il reportage di un giornalista di una diretta televisiva. So che va contro il sentire comune, ma in realtà è così.
Certo.
E questo accade. In questo caso viene chiesto a, mi pare, Pavia TV, di fare la ripresa. Adesso non è questo il caso, ma la domanda è: si preferisce una rete televisiva neutra, che magari non fa nessun commento, che magari la paghi anche, adesso non so come funziona la cosa.
Sì, credo sia stato semplicemente trovato un accordo, poi c'è la pagina Facebook del Comune di Pavia e lo stesso sito comune.pv.it. Comunque,
imperdibile.
Certo.
Basta che, cioè,
ecco,
io rimango sempre un po' basico.
Ecco,
cioè, nel senso che una delle tendenze è quella di tenere fuori dalle scatole giornalistiche. Avviene a volte in maniera formale, anche clamorosa, in qualche maniera, ad esempio nei paesi dove i giornalisti sul serio fanno fatica, non dico a scrivere, ma persino a sopravvivere, fare il loro lavoro. Ma come dire, questa tendenza così sotterranea, questa specie di fiume carsico, del fatto che il giornalista meno rompe le scatole, meno, insomma, in questo paese c'è sempre stata e continua ancora adesso. Poi si arriva al paradosso di amministrazioni come quella di Voghera, dove ad esempio, devono ancora farsi la pagina Facebook. Ti ricordo che per molti mesi, quando è andata avanti una pagina Facebook finta, cioè senza, fatta da qualcuno e non si è capito mai da chi è stata fatta, finché noi non l'abbiamo segnalato sulla provincia pavese che c'era una pagina, non dico farlocca, ma non si capiva di chi fosse, e finalmente è stata rimossa.
Certo,
dire come affrontano la comunicazione. Comunque sopravviviamo, quel che conta nel San Siro è assegnare a chi se lo merita, e anche quest'anno, visti i nomi, che non sto lì a farti l'elenco, ma insomma, visti i nomi, andranno alle persone che se lo meritano, e quindi saremo tutti contenti e tutti felici.
Diciamo che, come dicevi tu, purtroppo essere lì si respira proprio l'aria dell'evento, e quindi una persona che giustamente deve riportare la notizia lo fa in un altro modo, ecco, e insomma è forse un diritto che ci spiace che quest'anno non possa avere, ecco, mettiamola così.
Sì, posso portare un po' di acqua al mio mulino, perché vai. Ma sì, quando ero, insomma, adesso mi sembra di avere 60 anni, ma insomma anni fa, quando, ma ancora adesso quando vado alle conferenze stampa, sono considerato molto antipatico, perché quando tutti non vedono l'ora di uscire e tornarsi a casa, io ho da fare delle domande. Il lavoro del giornalista è quello di fare delle domande.
E
quando tu sei a casa o sei in ufficio e guardi una diretta, le domande non le fai, e anche di raccontare, di notare le incongruenze, di notare gli errori, di notare i volti delle persone, magari quando vengono pronunciati i nomi, a volte basta pochissimo per intuire e capire cosa è successo.
Se
stai a casa non è la stessa cosa.
E probabilmente anche chi legge si accorge che l'articolo è fatto purtroppo dopo aver visto una diretta televisiva.
Ecco, ma chi legge purtroppo dice: ma chi se ne frega giornalista? Intanto l'ho visto in diretta TV. Non c'è nulla di più falso di una diretta TV. Ma dopodiché, questo è un discorso complicato e non voglio rovinarti la mattinata parlando di questo.
Però c'è chi diceva: c'è bisogno di chi scala le montagne e chi dà il nome alle montagne, perché insomma sembra sempre sarà che io sono pigro e le montagne le guardo dalla pianura, però c'è bisogno anche di qualcuno che dice: dagli un nome a queste montagne.
Assolutamente.
Va bene, insomma, questa è la situazione per quanto riguarda San Siro. Però al di là di tutto, ecco, c'è comunque appunto la festa di Pavia, è giusto ricordarlo. E come dicevi tu, chiudiamo dicendo che l'importante sono le benemeranze, insomma le persone a cui viene dato questo riconoscimento, che è comunque molto importante. Ecco,
ma okay. Sì, che sembra, insomma, al fine di solite trattative, un po' da una parte, un po' dall'altra.
Evviva, va bene, va
Vogliamo
bene.
Parlare dimmi, di cattive notizie?
Dimmi tutto, sono a tua disposizione.
No, voglio, sai che devo dare la cattiva notizia.
Altrimenti
non più avanti nella settimana, guarda, sento la cattiva notizia.
Perché poi il martedì è già una cattiva notizia in sé come giornata, perché è lontano dal weekend, è vicino al lunedì, insomma il martedì ha diverse spade di Damocle addosso. Dici
questo,
tutto.
Questo assolutamente. No, allora, come al solito, un piccolo salto sui quotidiani e sui giornali internazionali.
Sì.
In questo caso, sempre sfruttando la rivista internazionale che fa la selezione di tutto questo.
Certo.
Leggendo il Paese, che è un importantissimo quotidiano spagnolo, ci ha ricordato una cosa che a volte ci sfugge. Noi siamo tutti molto molto preoccupati dell'aumento dei prezzi dell'energia, stiamo guardando le bollette, però dovremmo preoccuparci di un altro paio di cose, infatti, per quello che riguarda gli aumenti. Allora, cosa è successo? Perché tutto, come si diceva in un film, tutto è collegato una cosa all'altra.
Sì.
Il fatto che questo nostro mondo si è accorto di voler fare un passo diverso e andare verso un'energia sostenibile, uno sviluppo sostenibile, ha le sue controindicazioni, perché insomma, le cose semplici in un mondo complesso non ci sono mai. Abbiamo già detto mille volte la vicenda delle batterie per le auto, perché insomma non penserete mica che per caricare le batterie e poi per smaltire le batterie sia così facile quando avremo auto elettriche, per non dire del fatto che per realizzare le auto elettriche ci vuole il 30% in meno del personale, e quindi dovremo licenziare tante persone. Ma al di là di questo dato, che è abbastanza noto, la ricerca di combustibile, come dire, verde, tra virgolette, che poi sono sostanzialmente l'etanolo, il biodiesel, no?
Certo,
perché
certo.
Vengono utilizzati per inquinare di meno, fanno sì che venga coltivato, vengono coltivate che cosa? Soltanto il materiale per fare biodiesel, no? E non vengono coltivate ad esempio zucchero, olive, cereali e altre cose. Questo sta succedendo nel mondo, perché ovviamente il controllo del non di casa nostra soltanto, ma delle grandi agricolture dei paesi del terzo mondo,
certo,
o del sud del mondo, sono controllati dai governi che hanno bisogno di energia, quindi Stati Uniti e dall'Europa. Il risultato qual è? Il risultato è che si coltiva sempre meno per far mangiare le persone.
Attenzione.
E si coltiva sempre di più per creare carburanti ecologici. Il risultato? Nel 2017, per dare una cifra precisa, c'erano 27 milioni di persone nel mondo che rischiavano di morire di fame.
Okay.
Adesso invece le persone sono diventate 45 milioni, quasi il doppio.
Certo.
E questo è il risultato di una scelta ecologica.
Sì.
Non solo. L'aumento dei costi, che noi guardiamo la nostra bolletta, ecco, pagheremo il 30% in più, 40% in più, aumenta questo, aumenta l'altro, ci mancherebbe altro. Gli aumenti li sentiamo, ma noi siamo un paese fortunato. Teniamo conto che nei paesi dove invece c'è grande fatica nel coltivare, ma grandissima fatica nel coltivare per mangiare,
sì,
l'aumento dei fertilizzanti, dei mangimi, insomma, persino dell'acqua, questo in Australia, per fare un esempio, ci sono aumenti che vanno fino all'80%, e in questi casi questi aumenti significano la povertà o significano morire di fame. Insomma,
ecco,
per dare la cattiva notizia del
giorno. Vai, spara.
Un mondo migliore, meno inquinato, e un mondo in questa fase più povero, e come al solito il peso del miglioramento ambientale va sui poveri.
Certo.
E o ci ricordiamo sempre che tutte le volte che diciamo ah ma che bello, bisogna cambiare le macchine, da lì in avanti basta auto inquinanti in giro, ricordiamoci che le auto inquinanti di solito ce le hanno le persone che non possono permettersi di prendere una macchina non inquinante, perché francamente se uno c'ha i soldi per comprare una macchina nuova se la compra,
sì,
mentre
sì,
invece
certo,
chi non c'ha i soldi si tiene quella vecchia viene considerato un inquinante e gli si dice vai a piedi. E insomma questa cosa non credo che sia un caso da
ma,
secondo piano, ecco.
Guarda Filiberto, mi sembrano tanti piccoli vasi di Pandora che una volta aperti insomma ci mettono un po' in difficoltà. Io sentivo, ho approfondito un po' anch'io nella giornata di ieri, il discorso invece ad esempio della Serbia, dove appunto ci sono state delle forti proteste, insomma ha detto la sua anche Novak Djokovic, in questo momento il tennista numero uno al mondo, appunto perché sono state trovate delle miniere di litio che servono per fare le batterie proprio delle macchine green, la prima miniera in Europa, e insomma però le concessioni sono milionarie e soprattutto se si comincia a scavare, attenzione poi all'ambiente, ai danni all'ambiente inquinanti al massimo che si fanno da quelle parti. Insomma, sposo diciamo così la tua visione, purtroppo insomma c'è un attimo da farsi delle domande, ecco.
No,
non è tutto
no,
così facile forse.
Io ho sempre avuto l'impressione nel passare degli anni che l'ambientalismo, che è una cosa assolutamente importante,
sì,
che è una
giusta
tendenza che fa onore a chi la sostiene, a volte si dimentichi, si lasci in secondo piano il fatto che il peso del miglioramento ambientale, i sacrifici del miglioramento ambientale non vanno sulle persone, sulla media borghesia, sulle persone a medio reddito,
certo,
reddito, ma vanno sulle persone a basso reddito. O ci ricordiamo questa cosa qui, o altrimenti, come dire, per fare giustizia ambientale facciamo ingiustizia sociale. È un dato di fatto, non lo dico io, lo dico
certo, certamente.
A proposito,
sì?
Per dare invece vorrei dare una buona notizia.
Vai.
Che
vai.
Io ce l'ho con gli inglesi.
Attenzione.
Ce l'ho con gli inglesi che hanno fatto la Brexit, naturalmente non con gli inglesi in generale, salvo quelli del calcio quando fanno la
Va bene.
Sono contento di aver letto un articolo uscito qualche giorno fa sull'Observer, no? Che è un giornale inglese,
certo,
molto molto accreditato, di William Hutton, e che racconta cosa sta succedendo con la Brexit. È un veloce volo d'uccello su quello che accade dal punto di vista dell'economia. Ti do due dati del 2000, 21, i primi sei mesi sono usciti i dati. Allora, le esportazioni inglesi verso l'Europa sono diminuite del 13%, le importazioni del 24%, quasi 25%. Insomma, gli inglesi hanno preso una clamorosa facciata nel fare la Brexit. È interessante questo, perché nonostante quello che sta succedendo, non sembra che ci siano dei passi avanti per cercare di cambiare le cose. Ci stanno male gli inglesi, in gran parte del paese, come dire, le piccole industrie, diciamo il tessuto produttivo medio, medio grande, è in grandissima difficoltà per questo, le grandi aziende un po' di meno, e anche dal punto di vista sociale. Ci sono alcune cose che sono veramente, hanno segnato gli inglesi. Erasmus, il programma Erasmus, non era una piccola sciocchezza da poco, perché in Inghilterra arrivavano quasi un milione di studenti dell'Unione Europea, no?
Ora che non c'è più questo movimento, rischia veramente.
E c'erano quasi 45.000, 50.000 ragazzi e ragazze alla pari che davano un aiuto e che imparavano ovviamente l'inglese. Ora, non è solo questo, gli inglesi sono stati anche tagliati fuori da alcune cose fondamentali, voglio dire fondamentali nel senso che vanno fatte in maniera comune, come era l'Europa. Tu pensa alla difesa, alla cybersicurezza, alla lotta al crimine internazionale. Insomma, gli inglesi sono convinti che, avendo uno stretto rapporto con Australia, Messico, ovviamente con Stati Uniti, tutto sarebbe cambiato. In realtà gli inglesi si sono accorti che sono europei molto di più di quanto credevano, mondo insomma è cambiato. Loro sono cambiati, come dire, molto più lentamente dal punto di vista dell'atteggiamento, mentre dal punto di vista commerciale, economico, finanziario, il mondo è cambiato più rapidamente.
Certo.
Se ne sono accorti adesso e sono in grande difficoltà, e molti chiedono ancora di cambiare, di riaprire una discussione con l'Europa per cercare di mediare su alcune cose importanti, appunto la sicurezza, il stand del commercio, per poter continuare a lavorare con l'Europa. Io in maniera molto vigliacca direi facciamoli penare ancora un po', però.
Ma sì, guarda, adesso già hanno perso le Barbados la settimana, esatto, quindi non possono più andare al mare, poi vabbè, no, comunque è vero, e soprattutto ci deve far meditare che insomma nessuno si salva da solo, mi sembra una qualcosa di del genere si possa dire intorno a questa situazione, insomma. Una cosa che è diventata realtà, ci sembrava quasi assurda, quasi distopica, e però adesso i numeri che ci hai dato tu parlano chiaro, ecco, se vogliamo, per quanto riguarda la situazione che un po' in tutto il mondo sta vivendo questa crisi delle materie prime, insomma, piano piano magari poi ne parleremo, perché è un po' da capire ancora meglio, soprattutto di questo periodo. Beh, Filiberto, insomma, mi sembra che come al solito siamo riusciti a muoverci sia dalle parti del nostro territorio, l'abbiamo citato, come la provincia di Pavia, siamo arrivati anche fino a Voghera, e poi insomma abbiamo ampliato il raggio, e mi sembra che questa sia veramente una bella cosa. Filiberto, quindi adesso fai il ponte 8 e 9 oppure sei uno staccato vista?
Allora, no, lavoro.
Ecco.
Lavoro, perché è un periodo in cui dobbiamo comunque trovare le notizie. Tra l'altro c'è un po' di cose interessanti. No, volevo suggerire la lettura della provincia di Parigi di questa mattina, perché ieri si è verificata una cosa che raramente ho visto negli anni in cui ho fatto la cronaca giudiziaria. Molti ricorderanno, anzi, credo tutti conoscono la vicenda del caso Adriatici, ieri doveva il Tribunale di Pavia, il GIP, avrebbe dovuto sentire un incidente probatorio, quindi con tutte le parti, l'ultima testimone, una 21enne, 22enne romena, che ha assistito all'omicidio. Ieri si è verificata una cosa che raramente ho visto, ma poi le vediamo tutte, no? Prima o poi. Prima di tutto, la ragazza è stata accompagnata in tribunale non dalla mamma, dal papà, dall'avvocato, ma è stata accompagnata dai gestori, degli amministratori della pagina Facebook Politica e Partecipazione, che hanno fatto la diretta mentre l'accompagnavano in macchina in tribunale. E questo è un momento di cronaca giudiziaria unico. Dopodiché hanno anticipato loro, prima ancora che la ragazza arrivasse in tribunale, che la ragazza sarebbe stata oggetto di minacce perché non testimoniasse in questa cosa. Poi il processo è stato rinviato e quindi...
Beh, insomma...
Io credo che comunque sia una situazione assolutamente paradossale, tenendo conto che i due che l'hanno accompagnata sono gli amministratori di una società, di una pagina Facebook, certo. Scusatemi, una pagina Facebook, che è stata sequestrata preventivamente dal giudice perché per ragioni di diffamazione nei confronti di una parlamentare.
Tra le altre cose.
Esatto, quindi c'è una situazione, io credo a Voghera, qualcuno, io non so se ho tempo, ma qualcuno dovrebbe veramente alla fine di questa vicenda di Adriatici scrivere un libro sull'ultimo anno di questa città. Credo anche che sia veramente successo di tutto.
Anche per tirare un attimo le somme, perché ormai le cose si stanno accavallando e sta diventando sempre più intricata la situazione, fino a raggiungere quasi il paradossale come quello che ci hai appena raccontato. Insomma, vediamo un po' come andrà a finire. Quindi anche per questo forse vale la pena di prendersi una copia della provincia pavese oggi come nei prossimi giorni, il quotidiano di Pavia che racconta la provincia di Pavia, arriva fino a raccontare anche dai nostri parti, Tortona, parti della provincia di Alessandria, e poi racconta anche tutto a livello nazionale, quindi insomma avete un bel panorama. Grazie mille Filiberto Maida, ci sentiamo presto, ci sentiamo la prossima settimana, buon lavoro.
Ma anche a voi, divertitevi.
Ma sarà fatto, lo prendiamo come un invito ma anche un dovere. Va bene, un abbraccio Filiberto,
grazie.
Ciao, a presto.
Grazie, buon lavoro, ciao.